Dio. Questa mattina ho intitolato un po' questo sermone Terremoto notturno. Diceva, fratello, abbiamo sentito da mercoledì mattina, abbiamo sperimentato il terremoto notturno. Non si tratta di un terremoto che ha a che fare con il sisma della terra, ma si tratta di qualcosa che noi possiamo in qualche maniera non pianificare, ma permettere alla nostra vita che possa avvenire per scuotere la vita, l'anima, le circostanze, non solo nostre, ma anche quelle degli altri. Sto parlando di un miracolo che noi non possiamo progettare, ma Dio ci aiuta a preparare come i fatti o gli ingredienti per questo miracolo. Finiremo di leggere capitolo 16 dal verso 25, se non l'avete letto, vi ricorderete dal verso 16 che Paolo e Sila si trovano nella loro terza città europea e iniziano a predicare l'Evangelo, si recano in luoghi di preghiera e lì c'è una ragazza che ha uno spirito di divinazione e indovinava. Sapete che il diavolo dà anche opportunità e potere in qualche maniera e limitatamente, e dopo diversi giorni che Paolo non ne poteva più, anche lui sgrida lo spirito, parlò allo spirito e lo spirito uscì e questa ragazza non riusciva più ad indovinare, tanto che i padroni li portarono davanti ai pretori e così finirono in prigione dopo essere stati battuti con le verghe e con molte vergate. Infine erano chiusi nella parte più interna del carcere e avevano dei ceppi ai loro piedi. Adesso andiamo al verso 25, dice: verso la mezzanotte, ricordate l'orario, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Mi piace questo. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte. Lavò loro le piaghe, avevano fatto le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua. Apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fin qui la parola del Signore. Cos'è che puoi tu immaginare se nella tua vita ingiustamente finisci in un carcere e tutto un tratto vieni a trovarti con i piedi ai ceppi? la schiena completamente blu o anche nera. E tu dici, ma che sta succedendo? Come mai? Non lo chiedi? L'alternativa è di non negare il dolore, la difficoltà, la tristezza, la prova. Ma l'alternativa è quella di dire, Signore, io loderò l'Eterno in ogni tempo. Era mezzanotte, tanti pensieri potevano assillare la mente di Paolo e Sila, ma loro decisero di fare qualcosa di ben diverso. Decisero di adorare il Signore, di lodare il Signore, di cantare al Signore. Tanto che questa armonia iniziò a interessare anche gli altri prigionieri. Non sappiamo quanti ce n'erano, ma la Bibbia dice che anche gli altri prigionieri li ascoltavano. Sapete, quando qualcuno nella maniera più strana arriva e ci sorprende con qualcosa che non ce l'aspettavamo, noi iniziamo a dargli attenzione, si crea in noi un interesse e la gente comincia a dire, come mai? Perché? Cosa c'è di diverso? Bene, sapete che cosa c'era di diverso? C'era che gli occhi non erano sulle circostanze, ma erano su Dio. Quali occhi? Gli occhi di Paolo e di Sila. Cioè, io ho imparato tante parole dall'inglese italianizzate, craccare, zoomare. Stamattina voglio parlare proprio di questo zoomare. Non so se è un buon italiano, ma sembra che si usa. Si riferisce a che cosa? Si riferisce al fatto che nell'obiettivo delle camere o telecamere c'è quello che ci permette di allungare o restringere l'immagine. Davide potrebbe darci una marea di informazioni su questo, è un ottimo fotografo. Ma l'altra cosa che ho capito è che noi possiamo, nella nostra vita, come nelle lenti di camere e telecamere, possiamo concentrarci oppure allargare l'immagine. Facciamo una prova con quello che sto per dire, perché voglio trasferire questo con l'immagine spirituale. Bene, l'immagine se ce l'abbiamo, grazie. Ecco, cos'è che vedete? Ora, va bene, quello che vedete, vedete. Immaginate, è una casa, No, è un faro su una scogliera. Ma non tutti possono benissimo vedere, perché si concentra e magari si vedono pochi dettagli. Andiamo all'altra, zoomiamo. E adesso iniziamo a vedere qualcosa di diverso. Cosa? È la stessa foto, indubbiamente. Però ci sono dei dettagli che noi vediamo. Ora, quando noi siamo in qualche maniera troppo vicini alla scogliera, iniziamo a vedere, oh mamma mia, qui ci sono le scoglie, lì c'è il mare, lì, e finiamo per dimenticare una parte che è importante, il faro, o quello che potrebbe essere una casa di rifugio, o un punto di aiuto, un punto di ritrovo, un faro che sta a dire qui ci sono degli scogli. E allora cosa facciamo? Ci perdiamo nei dettagli e quello che abbiamo bisogno di fare è ritornare indietro e mettere un po' l'obiettivo su tutto quello che è il quadro. E a volte il Signore ci permette da lontano di allontanarci, di zoomare, di spostare l'obiettivo sul quadro completo piuttosto che solo nei dettagli, perché quando siamo troppo vicino ai dettagli potremmo essere qui sotto dopo una nuotata di disperazione e non vedere che c'è una casa di rifugio, ma vediamo solo scoglie e che pensiamo potrebbero farci anche del male. L'idea è: abbiamo bisogno a volte di allontanarci e vedere il quadro completo da una distanza più lontana. Grazie. Cosa succede? Qualche settimana fa abbiamo finito di guardare un po' le Olimpiadi. Quanti di voi l'avete seguito in qualche maniera? E c'è stato un professore, Medvec, che ha fatto una scoperta, uno studio. Seguitemi perché è molto ma molto importante. E io non ero assolutamente a conoscenza di questo. Lui scoprì che i vincitori della medaglia di bronzo sono al 90% più felici dei vincitori della medaglia d'argento. Rende l'idea? Perché? Io dicevo, ma è possibile? Uno che vince l'argento. Ecco, si tratta di prospettiva. L'avete sentito questo studio? Qualcuno l'ha sentito? È interessantissimo. Dice che il vincitore della medaglia di argento guarda da questa prospettiva che lo rende infelice. Sono arrivato così vicino alla medaglia d'oro, ma non ce l'ho fatta. E lo rende triste, infelice. Il vincitore della medaglia di bronzo dice: ce l'ho fatto per un pelo, potevo non finire sul podio della medaglia, ma ce l'ho fatta. Tutto dipende da come noi guardiamo alla prospettiva. Se noi guardiamo alla circostanza, la circostanza ci può veramente spostare come delle canne al vento, ma se noi guardiamo a quello che è l'atteggiamento dentro il nostro cuore, noi siamo più felici. In altre parole, questo è il succo: il tuo atteggiamento, il mio atteggiamento interiore è più importante delle circostanze esteriori. Lo ripeto? Me lo potete ricordare tutti? Il tuo atteggiamento, quello che tu sei, quello che tu pensi, quello che tu sperimenti interiormente, è più importante delle circostanze esterne. Molto più importante. Questo è quello che sto dicendo nel capitolo 16 di Atti. La vita dell'apostolo Paolo non era... Vedi qua vicino che c'è? Ci sono i ceppi, qui ci sono i topi, qui c'è la rugna e qui ci sono le vergogne. Oh, qua, mamma mia, mi fa male la schiena. Niente di tutto questo. Le circostanze erano queste ed erano reali. Ma loro sul far della mezzanotte iniziano ad avere un'altra prospettiva. Quella di dire: fratello Paolo, intoniamo un coro alla gloria di Dio. Lodare il Signore. Perché lodiamo il Signore? Perché Egli è buono, la sua benignità dura in eterno. Ora, tutti noi conosciamo, spero conosciamo, che vi sono persone che possono trovare qualcosa di buono anche nelle peggiori circostanze. È vero? Ne conoscete? Persone che trovano qualcosa di positivo nelle peggiori circostanze. Ma è anche vero che vi sono persone che anche voi potreste conoscere che possono trovare qualcosa di... Dove? Nelle migliori circostanze. È strano il mondo, è vero? O le persone, o noi. Il punto è, considerando questo, come noi ci avvicineremo alle circostanze della vita? Tempo addietro abbiamo visto un po' una cattiva giornata del re Davide che ancora scappava. Questa è una brutta nottata per Paolo e Sila, anche l'intero giorno. La verità è questa: qualcuno disse che noi siamo alla ricerca di qualcosa e quella qualcosa, in una maniera o l'altra, riusciamo a trovarla. Quello che significa che più o meno si dice che ci sono due tipi di persone, forse di più, se andiamo nei dettagli. Ci sono quelli che si lamentano, i piagnucoloni, i lamentoni, il brontolone, eccetera, eccetera, o tutti i loni. E poi ci sono quelli che sono gioiosi, allegri, felici, adoratori, uomini e donne che lodano il Signore. Perché? Perché gli adoratori trovano sempre qualcosa che gli permette loro di lodare e ringraziare il Signore. Ora, non parlo di quelli che hanno spesso, seriamente, delle difficoltà e delle prove schiaccianti, degli attacchi del nemico. Parlo di quelli che per niente stanno sempre a brontolare. Non gli dire come stai. Devi discernere a chi puoi dire: pace fratello, come stai? Oppure: pace fratello, vedo la gioia in te. Perché? Perché ti farà una lista di tutto quello che va male, anche se in realtà le cose vanno bene. Ci sono veri provati, ma ci sono veri lamentoni, brontoloni. Dove noi metteremo i nostri occhi? Beh, dobbiamo mettere i nostri occhi su quello che è l'adorazione a Dio. Benedetto è, dice il cantico, loderò l'Eterno in ogni tempo. Avete visto tutti i cantici? Ci parlano di lodare, ringraziare, adorare il Signore in qualsiasi momento. Ora, se tu decidi, attenzione, che nella tua mente c'è qualcuno e quel qualcuno non ti piace, qualunque cosa quel qualcuno fa, non ti piace. È vero? Grazie. Lo stesso è l'altro lato. Se c'è qualcosa che magari ti piace di questa persona, tutto ti piace di quella persona. Poi non ne parliamo se abbiamo gli occhiali in rosa. Quando uno è cotto, innamorato, aragosta al pieno, fa niente, perché l'amore, dice, copre ogni cosa, pure le brutture. Gloria a Dio, grazie al Signore. Ora, però volevo fare una piccola parentesi con l'amore innamorato. Attenzione genitori, guardate i vostri figli, i vostri adolescenti, perché la paglia vicina al fuoco... Pace. Ora, tutto questo che ha a che fare con l'adorazione? Qualcuno di voi non ci crede che la paglia vicina al fuoco brucia? Ah sì, avete già fatto un esperimento? Cosa ha a che fare tutto questo discorso delle precisazioni che hanno a che fare con una circostanza e una, diciamo, prospettiva interna? Il vero adoratore cosa fa? Riguarda sempre a qualcosa che loda Dio nonostante le circostanze. Cosa fa? Fa una decisione a priori. Decisione a priori. Se domani c'è un disastro, cosa farai? Se domani il terremoto che c'è stato ad Amatrice e così via, e a Perugia, che faremo? Oggi diciamo, grazie a Dio, il Signore ci ha risparmiati, indubbiamente. Ma se domani viene qua, non voglio fare il profeta, per carità. Ma noi non crediamo a queste cose, tutto è sotto il controllo di Dio. Sono cose che la Bibbia dice che dovranno avvenire. Ma se avviene qua o io mi trovo là a mangiare la matriciana e succede quello che è successo, cosa facciamo? Abbiamo noi stabilito a priori che continueremo ad essere degli adoratori? Che continueremo ad essere di testimonianza al Signore? Che continueremo a dire: Signore, Tu hai donato e Tu hai tolto, benedetto il nome del Signore? Continueremo a dire: Signore, non guardo alla schiena, ai ceppi, alla prigione e a tutte le ingiustizie. Cantiamo insieme, troverai un fratello o una sorella che sul far della mezzanotte tu inizi a cantare. Signore, aiutaci ad avere un atteggiamento predisposto alla lode. Sono alcuni che a volte entrano e non hanno preso a cuore la lode, pensa che stiamo cantando soltanto. Ma il canto è una forma di adorazione, di lode. Cioè, a me piace la parola, tutto piace la parola, ma dobbiamo anche iniziare a preparare i nostri cuori per ricevere la parola di Dio. È importante. Ora, al capitolo 16 qui degli Atti, cosa c'è? Paolo e Sila sono in prigione. Hanno scacciato uno spirito indovino, hanno tirato fuori quel demonio da questa ragazza, diciamo, i padroni non gli piace più e adesso li fanno arrestare, eccetera, eccetera. Alla fine c'è anche, si aggiunge una folla. Avete mai avuto una folla che dice a morte, ammazziamoli, oppure frustriamoli? Io non l'ho mai avuta, però solo al pensiero mi viene un po' di febbre. Non so a te. Dici: ma no, io chiamo la polizia. Quale polizia? Finiscono in prigione, nella prigione più profonda, i loro piedi sono legati ai ceppi. È come se dire: di qua tu non esci, tu sei fritto. E questo è il messaggio che a volte le circostanze ci danno. Ma quando noi sorvoliamo le circostanze, entriamo in una decisione a priori che noi lodiamo il Signore, anche senza programmare il miracolo che è avvenuto, noi stiamo creando l'atmosfera per un miracolo potente da Dio, dove uomini e donne sono liberati, le loro piaghe vengono ristorate, le loro catene vengono spezzate e le vite vengono salvate e battezzate. Paolo non aveva messo tutto questo in conto, neanche Sila, ma è avvenuto perché la prospettiva interiore sorvolava le circostanze esteriori. Mi capite? Oh Signore, aiutaci. Potevano dire diversamente, mettiamoci un po' nei loro panni. Peggio di così non si può andare, no? Dice al verso 25, leggiamolo, verso la mezzanotte Paolo e Sila iniziarono a piangere e a piagnucolare. Ah no? Oh, scusate. Scusate, dice che stavano pregando e cantavano inni a Dio. Allora, un attimino, non è che loro erano ignari a questa terribile circostanza. No, non solo avevano predisposto il loro cuore di servire il Signore, ma io voglio domandare che gli dava la forza a questi. Dopo 3 giorni di cammino, in mezzo alle strade di Filippi, dopo essere stati strappati dai loro vesti, battuti con molte vergate, tanto che hanno sviluppato le piaghe che dopo il carceriere gli cercò di curare, e io mi domando: dove hanno trovato la forza a mezzanotte e passa di cantare? Oh, facciamo un culto a mezzanotte e 5, quanti di voi venite stasera? Ma non ho finito. prima ancora di iniziare il culto a cantare, a lodare, ci saranno gli uscieri che quando passerete all'entrata vi daranno delle vergate sul vostro... Cerchiamo di capire qui la scena. Chi ci ha dato la forza a Paolo e Sila di cantare? Chi? Chi ci ha dato? È stata la loro relazione, la loro predisposizione, la loro affermazione, la loro determinazione di servire il Signore in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo. Oh Signore, aiutaci ad essere pronti, pronti ad allontanare quella che è a volte i dettagli della circostanza e a guardare al quadro più in generale, anche se non comprendiamo tutti i dettagli. Abbiamo fiducia di Dio. Perché? Perché quando noi adoriamo, lodiamo, ringraziamo, noi distogliamo i nostri occhi dalle circostanze esterne e ci dirigiamo verso Dio. Sì, perché questo è quello che Paolo e Sila hanno fatto. Ma potete immaginare, certamente, ma Signore, abbiamo sgridato una persona posseduta e siamo finiti in prigione, ma è possibile? Certe cose non fanno senso, non ci azzecca proprio, dice un fratello a Napoli, vero? Si dice così. Di dove e dove? Poi potevano continuare, ma Signore, siamo partiti in fede per un viaggio missionario, a parte tutto quello che è successo, e ora finiamo in prigione. Io pensavo, Signore, che tu ci proteggi le spalle, invece guarda le mie spalle, sono tutte nere e blu. Rendo l'idea? Signore, aiutaci ad avere forza. L'adorazione cosa fa? L'adorazione distoglie i nostri occhi, la nostra attenzione dalle cose che ci fanno male. E se abbiamo una relazione con Dio, fratelli, quella relazione con Dio tirerà, sarà lì, forte e decisa e solida il momento che noi abbiamo la prova. Altrimenti possiamo fare la lista di tutte le cose. Che lista facciamo? Noi siamo umani, dai, siamo un po' più sinceri. Spesso noi ci lamentiamo di che cosa? Forse del cibo che è troppo salato, oppure non è ben cotto, oppure così o colì o colà. È vero? Sì. Sì. Ci lamentiamo per la crisi. Ci lamentiamo per chi ha poco lavoro oppure per chi ha troppo lavoro. Sapevate? Ci sono anche quelli. Ci sono altri che si lamentano per orario, il tempo, se piove, se fa caldo. Altri si lamentano per la scuola. Ce n'è persone che si lamentano anche per la chiesa? Veramente. Alcuni si lamentano perché è troppo distante. E ci sono altri che sono distanti veramente, ma hanno gioia di venire nella casa del Signore. Altri si lamentano per svegliarsi la domenica mattina perché dici: questo è l'unico giorno che io devo... Però sono fedeli al loro lavoro, perché il loro lavoro è più importante. Ma se sul lavoro c'è bisogno di Dio, Dio dice: scusa, sto dormendo. Lunedì io vado in vacanza. Quante cose possiamo scegliere di metterle sulla lista e lamentarci. Non parlo di serie prove, ma parlo di cose che noi possiamo benissimo sorvolare, specie se noi scegliamo di occupare la nostra vita, la nostra mente, la nostra bocca con l'adorazione verso Dio. Adorazione ci rimette a fuoco l'obiettivo. In che maniera? Ritornando a Cristo Gesù. Ora, rimettere a fuoco o focus, alcuni lo hanno completamente mal capito. Lo sapete che significa mettere a fuoco? Quando c'è una, ormai tutto automatico, perderemo anche questa cultura. Ma alcuni pensano che quando mettere a fuoco, piuttosto che significare permettere che l'immagine sia chiara, quello significa mettere a fuoco, è vero? Alcuni l'hanno capito diversamente, l'hanno presa letteralmente, mettono a fuoco, cioè incendiano! Mettere a fuoco significa permettere a Dio di farci vedere una figura, una prospettiva chiara. Ma chiara in che cosa? Chiara non nelle circostanze, ma chiara che Dio è con noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà. Oh Signore, aiutaci tu. Signore, aiutaci a sapere che tu ci aiuterai a rimettere, a rizzummare, a mettere di nuovo il fuoco, l'obiettivo, dove è importante. L'adorazione che cosa è? Ci permette di rinforzare i fondamenti della nostra fede. Fratelli, noi possiamo credere e avere la nostra dottrina, ma se questo crede, la nostra dottrina non è chiara con la vita pratica della nostra vita, noi stiamo dicendo una cosa, ma ne sperimentiamo un'altra. L'adorazione ci permette di unire il nostro credo, i nostri sentimenti, la nostra realtà con i fondamenti della fede. Gloria a te, Signore. Signore, ristora la gioia della salvezza. Noi riprendiamo quello che potremmo chiamare un equilibrio spirituale. Non vi voglio domandare, ma esistono, credetemi, mi credete? Squilibrati cristiani. Cioè che credono una cosa ma sono completamente all'altro. Sono così, come la nave di Schettino. Di qua credono pesantemente che questo è il Signore, poi all'atto pratico la fede è volata via. Gloria a Dio, che Paolo dice: guardate quelli che vi sono preposti nella fede, guardate come loro hanno sopportato, guardate come loro sono stati d'esempio. Non mettere gli occhi su tutti, metti gli occhi su chi Dio, lo Spirito Santo, ti dà come qualcuno che è di esempio nella vita, nella fede, nella chiesa, nella famiglia, nella fratellanza, nel mondo. Se tu guardi a tutti, ti scoraggerai, o no? Questo significa guarda al Signore. Signore, aiutaci a inquadrare le nostre circostanze nella giusta prospettiva. Questa è nostra responsabilità. Responsabilità, certo. Che significa sta parola? Sono andato a riguardare, il Garzanti mi dice che questa parola viene dal latino da responsare, che significa rispondere, responsabile. Cioè ho costruito e ho visto che noi abbiamo l'abilità di rispondere e noi possiamo anche in questa libera scelta rispondere positivamente o negativamente. Possiamo rispondere guardando alle circostanze oppure guardando a Dio come colui che è degno di ogni lode. Noi possiamo guardare alla prigione, a tutto quello che non voglio ripetere, oppure possiamo guardare al fatto che sì, il mio dolore è vero, ma anche il cielo e la libertà di Dio è vera. Non so se avete mai sentito di un certo Viktor Frankl. Viktor Frankl è stato un psicologo, è stato anche un qualcuno che sopravvisse all'olocausto, Nacque a Vienna, era austriaco, di fede ebraica, e lui scrisse un libro, anche in italiano è stato scritto, tradotto, che dice il vero significato della vita, anche se l'originale è un po' diverso. E lui cosa parla in questo suo libro? È molto bello, vi incoraggio a comprarlo, leggerlo. Parla di questo, che quando lui fu preso, gli tolsero qualsiasi cosa. Gli tolsero la libertà, gli tolsero i vestiti di dosso, gli tolsero qualsiasi altra cosa personale che gli apparteneva. Gli tolsero anche il nome e gli misero un numero. E poi lui nel suo libro va avanti e dice: ma c'è una cosa che nessuno ti può togliere, anche se ti trovi in un campo di concentramento. E che cosa è? Che cosa è che nessuno ti può togliere? Lui dice che questa è l'ultima scelta umana, quello di scegliere la sua propria, il suo proprio atteggiamento in qualsiasi circostanza. Voi avete visto un po' il film La vita è bella, credo si titolava. Non potevano capire alcuni come mai questo padre immaginario, che è fratello Benigni, mi piace il cognome, ma non è un fratello, cosa faceva? Riusciva a fare sorridere, a fare vedere che in mezzo a queste circostanze la vita dentro un campo di prigionia era diventato un gioco per il figlio. Ed è commovente, vero? Perché noi non possiamo fare così? Specie quando sappiamo che non saranno solo i carri armati americani che verranno dalla Sicilia per liberare, ma sarà Gesù Cristo il nostro Signore, il nostro grande liberatore. Dobbiamo avere fede nel Signore. Tu ed io abbiamo la scelta più importante ogni giorno. E la nostra scelta non è quella di guardare le circostanze, ma di guardare al Signore. Io sono assolutamente convinto che la più importante scelta della nostra giornata è come noi scegliamo di tenere il nostro atteggiamento. Siamo noi responsabili. Noi abbiamo l'abilità di rispondere. Come rispondiamo? Lista di lamentazioni numero 2. Oppure: Signore, dammi un cuore per cantare. Tu mi vuoi dire: ma fratello, ma è facile lodare il Signore nelle difficoltà? No, assolutamente no. Però è una scelta che io e te possiamo fare. E nessuno te la può cambiare, perché quella è la tua scelta interiore. Loderò il Signore in ogni tempo, cioè sarò in piena scelta, sarà la mia vita abile di rispondere, cioè di reagire, di essere come Dio desidera che io lo sono. Fratelli, nel crogiolo della prova noi ne usciamo fuori più preziosi che l'oro. Avete mai sentito qualcuno che canta con tutto il cuore, anche se non è del tutto intonato? Sì? Io durante il campeggio ne sentivo uno ogni mattina. Ero sveglio, non mi disturbava. Ma domenica scorsa, quando rientravamo, sto fratello tanto innamorato di canti cantici, li cantava, lui non c'è qua, è al campeggio, ma non sto parlando male di lui. Qualcuno pensava, basta, sei accanto al pastore, lui sta guidando, è stanco, lascia stare. E io invece non gli dicevo mai una parola di fermarsi. Sapete perché? Perché cantavo con tutto il suo cuore. Io non lo so se Paolo e Sila erano intonati. Non so. Gli altri l'ascoltavano. E probabilmente cantavano con tutto il loro cuore. Perché quando tu sei sotto il crogiolo, sotto le macine da mulino, se tu canti al Signore non canti solo così, tanto per cantare. No, canti con tutto il tuo cuore. Non cantate quello perché è difficile. Quando noi cantiamo al Signore è perché stiamo anche gridando al Signore, perché esprimiamo fede al Signore, perché crediamo che Lui sarà sempre con noi e che la nostra vita non sarà distrutta anche in quella prova. Oh Signore, aiutaci ad avere un atteggiamento interno che va al di là delle circostanze. Io collego questo anche a che cosa? Collego a quello che l'Apostolo Paolo più avanti poi scrisse da Roma, dopo tanti anni, ricollegò tutto questo alla scritta, alla lettera che lui inviava a questa chiesa, chiesa di Filippi. E il tema di questo bellissimo libro è la gioia del Signore. Dio non ti vuole né imbronciato né afflitto. Dio sta cercando di dirci: non ti mettere a guardare gli scogli, cerca di guardare l'intero quadro. Non guardare la piccola circostanza, la malattia, la prova, la difficoltà. Guarda il quadro immenso. Tu ed io dobbiamo avere speranza in Cristo. Cristo Gesù non permetterà che il tuo piede vacilli e Cristo Gesù non permetterà che le tue forze siano superate dai pesi che tu potresti portare. È fede nel Signore o è solo, sì, lo crediamo perché è scritto nella parola di Dio. L'adorazione prepara tutto per una meravigliosa esperienza miracolosa. Il tempo è tiranno, ma voglio concludere. È stata un'ultima statistica attualmente che dichiara che la media delle persone parlano a loro stessi, anche silenziosamente. Sapete quante volte al giorno? Almeno 500 volte al giorno. A volte mi ritrovo, mia moglie mi dice: ma che stai parlando? Parliamo anche, ma anche quando non parliamo vocalmente, noi parliamo a noi stessi. Cosa diciamo? Sì, ce la fai, no, non ce la fai. Tu non sei buono, è meglio che lo fa un altro. Ci sono milioni di informazioni che noi dal nostro conscio rimandiamo alla nostra mente. E mi domando, che percentuale c'è? Questa è la statistica. Si dice che l'80% di coloro che parlano loro stessi è un parlare, indovinate, indovinello, negativo. Significa che noi siamo per l'80% responsabili di mandare alla nostra stessa mente, questo è scientificamente, mandare alla nostra stessa mente che cosa? Messaggi negativi. Ma avete capito? Il pessimista crescerà nel pessimismo, l'ottimista crescerà nell'ottimismo. Ma noi dobbiamo sempre credere che è il Signore che rinnova la nostra mente, che l'anima nostra, la nostra mente siano rinnovati dalla potenza del Signore. Sempre in Filippesi 4:8 dice: fratelli, del rimanente tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli. Leggiamole insieme. 4:8. Le cose veri, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano non solo quello che diciamo agli altri, che è una cosa buona, ma siano oggetto dei vostri pensieri. Wow! Questa ricerca è stata fatta di recente, forse 2 anni fa. Lo Spirito Santo lo sapeva 5 miliardi di anni fa. Tu ed io abbiamo bisogno di racchiudere dei pensieri che hanno a che fare con le cose vere, onorevoli, di buona fama. Signore, aiutaci. Anche in questo abbiamo bisogno. Adora il Signore. Un ultimo pensiero va alle catene. Dice qui che tutte le catene furono spezzate. E io mi domando, ci sono persone che oggigiorno, anche come conoscenti di Dio, vivono incatenati? Bella sta musica. Vivono incatenati. Però quando si sceglie di adorare Dio, anche le catene vengono spezzate. Paolo non è che ha detto: beh, se io mi metto a cantare, a adorare Dio, tu vedrai, ci sarà un terremoto e tutto crollerà, tutto cambierà. Ci sono alcuni che vogliono dire a Dio tutto quello che lui deve fare, no? Dio dice: tu adora il Signore Dio tuo e con tutto il tuo cuore rendi il suo cuore. Al resto lascialo a me. Paolo e Sila adorano il Signore, cantano e poi e Dio si rivela. Iniziano a cadere le fondamenta, iniziano a crollare tutto, iniziano a vedere che questi altri prigionieri, forse criminali, invece di scappare erano tutti là. Chissà, forse il nostro canto, il canto o il messaggio del canto di Paolo e Sila avevano trasformato il cuore. La fede viene dall'udire la parola di Dio e la parola di Dio, se predicato o a volte anche cantato, trasmessa, trasforma i cuori. Il carceriere non sapeva più cosa fare. Mi scappano proprio loro, quelli che m'avevano affidato. Quante volte posso dire questa storia? Ma vorrei predicarla migliaia di volte, perché ci aiuta a capire che la nostra decisione è quella di riguardare a Dio e poi lasciare a Dio quello che Lui può fare. Canta se splende il sol, canta con tutto il cuore, loda il Signore, ricevilo nel tuo intimo e fa che il tuo intimo fuoriesce dalla tua bocca, dal tuo cuore, come un'espressione di fede, e Dio opererà, Dio spezzerà delle catene. Mi domando, ci sono cristiani che hanno anche altri tipi di catene? Certo, chissà, il Signore vuole rompere quelle catene, spezzare, scrollare, mettere i prigionieri in libertà. Gesù è colui che ha detto: lo Spirito dell'Eterno è su di me, egli mi ha unto proprio per evangelizzare. E poi di tante cose dice: per mettere in libertà coloro che sono prigionieri. Inchiniamo i nostri capi.